apriamo decisamente pagina. Vogliamo occuparci di IV tra sierofobia e stigma. L'occasione per questa chiacchierata è che il 1° dicembre è stata la giornata mondiale per lotta all'AIDS IV, che secondo gli ultimi dati dell'Istituto Superiore di Sanità nel 2022 sono state effettuate ben 1888 nuove diagnosi, pari a 3,2 casi ogni 100.000 residenti, insomma con un aumento dell'incidenza. E secondo la LILA, la Lega Italiana per la Lotta contro l'AIDS, tra i problemi principali legati a questa questione ci sono la scarsa informazione, l'errata percezione del rischio, la paura dello stigma. E insomma vogliamo capirne di più, soprattutto per quello che riguarda un discorso pubblico che manca intorno a questa questione e che permetta l'eliminazione delle diagnosi tardive. Quasi il 60% di chi ha saputo di aver contratto l'AIDS nel 2022 era in una condizione clinica già molto compromessa o addirittura in AIDS. E quindi un discorso pubblico sulla sierofobia che rompe il silenzio, che circonda l'IV, divulgando informazioni aggiornate per contrastare lo stigma che grava sulle persone che vivono con IV. E ecco, io comincerei da qui questa chiacchierata con Sbrock, che tutti conoscete, tra i conduttori di Malormone, qui sulle libere frequenze di Blackout. Perché non credo che molti sappiano che l'IV, anche dal punto di vista della trasmissibilità, per chi sa di averlo e usa le terapie, non è più pericoloso neanche dal punto di vista della trasmissione. Buongiorno Sbrock.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutte voi cari ascoltatori, cari ascoltatrici Blackout. E sì, quello che dici è molto corretto, nel senso si stanno spendendo sempre di più, ma evidentemente mai abbastanza, campagne di sieroattivisti che cercano di far passare questo messaggio che ormai è realtà da 10 anni se non di più, ovvero la sigla più usata in inglese è U uguale U, che come insomma la sigla sta per undetectable equals untransmittable, che tradotto è, significa se non si può rilevare il virus, vuol dire anche che la persona che vive con HIV non può neanche trasmetterlo. Cioè sostanzialmente quando vengono fatte le analisi del sangue alla ricerca del virus dell'HIV c'è una soglia di copie del virus al di sotto della quale l'HIV non può essere rilevato. Quando appunto questa soglia si abbassa, la persona non è in grado di trasmettere HIV. Questo cosa vuol dire semplicemente? Perché si insiste così tanto su questa questione, su questa realtà che appunto grazie alle moderne terapie antiretrovirali è possibile? Semplicemente perché, come si diceva prima, la maggior parte dei nuovi contagi sono persone che appunto hanno saputo di essere contagiate dal virus HIV molto più tardi dell'avvenimento del contagio. Quindi banalmente sarebbe bastato un semplice controllo, un test per evitare quello e molti altri contagi. E sì, come dicevi tu bene, le ragioni per cui il virus si moltiplica, per cui la gente non si testa, sono tante, tra cui chiaramente lo stigma della sierofobia, ovvero insomma, tutti i pregiudizi che una persona con HIV si porta addosso e che non gli permettono di vivere una vita ad esempio out, dichiarata, o sono altre questioni di questo tipo.
Chiarissimamente, cioè molte persone lo dicono chiaramente anche per, come dire, in qualche modo far sì di che si rompa questo stigma, che in maniera da poter dire chiaramente che con i farmaci antiretrovirali, la medicina, l'IV è tenuto non solo sotto controllo e non si sviluppa l'AIDS, cioè la malattia conclamata, ma soprattutto non è più fa sì che chi ne è portatore non sia più facilmente trasmettitore dell'IV, quindi questo è un dato di grande importanza. D'altra parte è anche comprensibile che molte persone, come dire, non lo vogliono dire, proprio perché lo stigma è tanto forte che limita in maniera clamorosa la tua vita sociale, che ti addita come untore ancora adesso, nonostante tutte queste tecniche che consentono in qualche modo di mettersi al sicuro. Ecco, vogliamo parlarne?
Sì, allora ormai i metodi per tenere sotto controllo la carica virale dell'HIV sono molti, insomma le terapie sviluppate sono tante, o quella che uso io banalmente si limita a una pillola al giorno che si prende con a stomaco pieno, un farmaco antiretrovirale il cui flacone, comunque voglio sempre ricordare che costa allo Stato italiano e all'onesto contribuente che sicuramente ci sta ascoltando in questo momento, un flacone dei miei farmaci antiretrovirali per tenere sotto bada il virus HIV costa circa 1200 euro, come molti altri farmaci antiretrovirali.
Al mese? Cosa,
al mese, certo, sì, un flacone che contiene circa 30 pillole. Costa 1200 euro, contando migliaia di persone, ad esempio, che vivono con HIV a Torino, sono state voi i conti, ecco.
Ecco. Tutto questo ci fa pensare a una cosa, che visto considerato che in genere i costi di produzione materiale dei farmaci sono molto bassi e quello che invece li rende carissimi è il diritto alla proprietà intellettuale che hanno le multinazionali che hanno sviluppato i brevetti per realizzarle, questo è tutto nelle tasche delle grandi industrie farmaceutiche. Non c'è nessun controllo pubblico, nessuna scelta pubblica di produzione che consentirebbe di abbattere sensibilmente questi costi, o sbaglio?
No, non sbaglio affatto, e insomma la storia recente comunque a quanto pare non ci ha neanche aiutato, non ha fatto risvegliare, sono state davvero poche le persone che hanno parlato di abbattimento dei brevetti, insomma di nazionalizzazione, come vogliamo chiamarla, insomma tutte quelle strategie per cui un farmaco del genere non debba più costare un occhio della testa. Poi la ricerca è tanta, ci sono, si sta pensando a un farmaco antiretrovirale, anzi è già in uso in alcuni ospedali, se non sbaglio anche in Italia, che è una sorta di depot, cioè una iniezione che si fa una volta ogni due mesi. Si è tanto sviluppato il discorso PrEP, ovvero quei tipi di farmaci, la profilassi pre-esposizione, ovvero quel tipo di terapia che una persona può prendere per non contrarre il virus dell'HIV, però ecco, il grosso scoglio del costo dei brevetti, del costo dei farmaci e di conseguenza di tutti i soldi che lo Stato, in questo caso italiano, riversa alle varie case farmaceutiche, ecco, su quello siamo ancora un po' indietro, chissà perché.
Perché forse occorre tenere sotto, come dire, continuare a mantenere questa malattia all'interno dello stigma che l'ha caratterizzata da quando ha cominciato a manifestarsi in forma epidemica in Occidente, credo.
Ma certo. Sì.
Ecco, ma quali sono le strategie che vengono adottate all'interno dei movimenti per fare informazione e contrastare questa tendenza?
Allora, intanto diciamo che è uno degli slogan più usati, ad esempio dei Pride, chiaramente nella fascia dei Pride più radicale, era semplicemente dichiararsi tutte sieropositive. Lo slogan "siamo tutte sieropositive" è in qualche modo emblematico del fatto che questo problema riguarda tutte, che deve essere gridato forte per le strade e che appunto, se serve a creare lo scandalo, di dire alle persone per strada che tutte siamo in qualche modo infette, ecco, questo, questo può essere efficace. Da qualche anno si usa però la parola siero coinvolto, più o meno per esprimere lo stesso concetto, nel senso, se come ha rilevato Lila, anche quest'anno i nuovi casi di infezione sono parecchi, e perché non c'è una corretta informazione, allora vuol dire che dobbiamo essere tutti coinvolti nella questione, e quindi appunto testarci, oppure farsi questo sicuro, oppure insomma quantomeno essere consapevole dei rischi, del livello di safeness, di sicurezza che si vuole adottare ogni volta che si ha un rapporto sessuale. E inoltre, vabbè, abbiamo i nostri amici conigli bianchi che da ormai credo 10 anni, non sono sicuro, comunque da parecchio tempo, fanno questo attivismo che loro chiamano artivismo. Sono dei fumettisti, un collettivo molto grosso di fumettisti, sono credo almeno una decina in tutta Italia, che appunto cercano di tirar fuori il bianconiglio dal cappello, dove il bianconiglio in questo caso è l'HIV, rappresentato nelle sue varie versioni, nel suo essere stigma, nel suo essere nascosto, nel suo essere tante cose diverse. Collettivo con gli bianchi, appunto, sono tante persone in giro per l'Italia. La base è a Roma, fanno spettacoli, arte, di tutto e di più. E poi chiaramente, come ho detto prima, una delle strategie può essere senz'altro il coming out sierologico, con tutti i problemi di cui parlavi prima, nel senso che il coming out non può mai essere obbligatorio, porta con te appunto un certo peso, un certo sguardo della società, che è precisamente quello che vogliamo abbattere. Poi
beh, certamente sì, ma diciamolo chiaro, il permanere dello stigma intorno a questo virus e alla malattia che se ne sviluppa, nonostante appunto in Occidente sia sostanzialmente sotto controllo, se non si fanno cazzate tipo testarsi troppo tardi, non fare periodici controlli e così via, insomma la possibilità di morirne è decisamente pressoché azzerata. Eppure, nonostante questo, nonostante che stiamo parlando appunto di una sindrome curabile, mettiamola in questi termini, con una cura che dura tutta la vita ma che però è efficace, nonostante questo lo stigma permane. Io ritengo che questo avvenga proprio perché questa malattia è stata considerata fin dai primi momenti come la malattia che investiva le persone omosessuali, promiscue, in quanto, anzi, certo, omosessuali in quanto tali promiscue, e quindi si accompagnasse a questo tipo di stigma, ignorando il fatto che molto banalmente le persone eterosessuali contraggono l'HIV alla stessa maniera.
Certo, a tal proposito consiglio moltissimo l'ultimo video che ha fatto Matteo Duranti su YouTube, che parla appunto della rappresentazione della società della persona con AIDS, ovvero quella della la vittima innocente oppure il mostro che falcidia teste dappertutto, dove appunto lui fa una ricerca storica molto interessante, alcuni esempi. Il primo caso di bambino che nell'83 attraverso una trasfusione di sangue contrae l'HIV e poi ahimè muore di AIDS a 18 anni, che è appunto la vittima innocente falcidiata da questo tremendo virus, impersonificato però appunto da chi invece vive allora vive la sua vita liberamente, quindi faceva sesso libero, faceva uso di sostanze, eccetera, eccetera, quando appunto, come dici bene tu, sempre la trasmissione sessuale è sempre quella, che si abbiano infiniti partner, che si sia monogami, comunque il rischio non cambia, insomma, che ne sai tu di quello che fa l'altra persona se sei monogamo, che ne sai tu invece se una persona che ha, non lo so, moltissimi partner sessuali, come fa sesso, come se fa sesso sicuro, se usa il preservativo, se usa altre strategie, insomma, non si può essere al sicuro basando il proprio calcolo di rischio di contrazione HIV semplicemente sulla promiscuità o sull'astinenza dal sesso. Non possono essere questi i parametri, però chiaramente quando si cerca, come dice bene Matteo, come si cerca di far combaciare la morale con la scienza, ecco che l'astinenza diventa uno dei delle strategie per non contrarre malattie e tante altre cose. Tra l'altro, una delle strategie consigliate anche dalla Croce Rossa. Ecco, tutto questo.
Fantastico.
Sì. Nell'elenco delle malattie c'è preservativo, spirale, bla bla bla, e astinenza, sì.
Ma come la Chiesa Cattolica, insomma, siamo sempre lì. Voilà. Si arriva sempre al punto.
Tutto quanto nasconde una gigantesca omofobia, sessuofobia e generalmente bigottume vario. Ecco,
è arrivato un messaggio di una redattrice info che ci informa, se ve lo siete perso, su YouTube si trova la registrazione dell'evento sieropositive, nel senso che c'è una doppia P per fare gioco di parole, che forse recitandola non funziona, dialoghi tra HIV, stigma e buoni affari in tempo di pandemia. Ecco, ve lo cercate, lo trovate su YouTube. Ecco, ringraziamo Anna per la segnalazione di questo evento che c'è stato un paio di anni fa e che certamente ha messo numerosissima verdura sul fuoco di questa questione. Ecco, io adesso ti chiederei, in conclusione di questa nostra chiacchierata, se c'è qualcosa che ritieni molto importante aggiungere.
Ma allora, su due piedi, che dire? Penso che il movimento del sieroattivismo in Italia si debba un po' dare uno scossone, nel senso che molto spesso è collegato a varie conferenze mediche, medico-farmaceutiche, riguardo ad esempio alla PrEP, che, come detto prima, è quella terapia che ti permette di evitare di contrarre il virus HIV, oppure appunto alle nuove cure, come ad esempio questa iniezione che dura a lungo. Mi piacerebbe molto che si spostasse molto più il focus sulla gratuità dei brevetti e sulla limitazione dei tagli, che è davvero, secondo me, una vergogna assoluta che stati come l'Italia, ma non solo, debbano chinare il capo di fronte alle esigenze del capitalismo farmaceutico, così come anche mi piacerebbe un po' spostare di più l'attenzione sui paesi in cui gli AIDS ancora si muore, ecco, perché continua a essere una realtà.
Beh, certamente stiamo parlando di una diffusione ancora oggi di carattere epidemico in Africa, dove però la diffusione dell'informazione, dei preservativi e soprattutto dei farmaci antiretrovirali è molto molto bassa, disponibile soltanto per le classi più abbienti, e quindi la gente continua ad ammalarsi e a morire. Ma come sempre lo sappiamo che la salute è una questione di classe, e se non lo fosse ci sarebbero appunto l'abbattimento dei brevetti, ci sarebbero dei controlli periodici a macchia ampia su tutta la popolazione, e questo davvero potrebbe alla lunga far scomparire il virus, però sappiamo anche altrettanto bene che quando una cosa non conviene non si fa. Viviamo per fortuna in un paese ancora abbastanza ricco che alcuni dei non troppo poveri possono permetterselo, ma la strada è ancora decisamente in salita. Grazie di tutto, alla prossima.
Grazie a voi, ciao, ciao a tutti.